Ok, allora stamani riprendiamo il nostro studio sulla guerra spirituale, in particolare sull'importanza della comprensione di chi è il nemico. E questo sarà il quinto messaggio sulla persona e l'opera del nostro grande nemico che, come abbiamo appreso finora, è stato chiamato il diavolo, Satana, padre della menzogna, omicida, Lucifero, e a questo punto abbiamo anche studiato il gran dragone. Però prima di continuare vorrei soffermarmi a spiegare cosa intendiamo, no? Quando parliamo della persona di Satana, o la persona di Dio, o la persona dello Spirito Santo, perché ovviamente Satana, Dio, lo Spirito Santo non sono carne e sangue, non sono carne e ossa, però lo chiamiamo persone, ok? Come facciamo anche con noi stessi. Quindi, biblicamente, il significato di essere una persona ha niente a che fare con sangue e carne. Il concetto biblico di una persona, ripeto, non ha nulla a che fare con carne e sangue. I corpi, diciamo, che abbiamo sono solo dei gusci che contengono la nostra vera essenza, cioè la nostra anima e il nostro spirito. Principalmente non siamo essere materiale, siamo al fondo essere spirituali, e i corpi, alla fine i nostri corpi non contano praticamente per niente, ok? È importante capire che come esseri umani siamo prima di tutto essere spirituali. Per questo motivo la nostra guerra principale è di natura spirituale, non materiale. Il corpo non è importante rispetto alla spiritualità o all'eternità, ma l'anima e lo spirito lo sono perché sono eterni e sono la vera, diciamo, essenza dell'uomo. L'unica persona che può veramente conoscere, diciamo, o giudicare, o capire, o intendere la vera essenza dell'uomo, cioè l'anima e spirito, è Gesù Cristo, la parola vivente di Dio. Andiamo a Ebrei capitolo 4 per capire questo punto. Ebrei capitolo 4 e leggiamo versetti 12 a versetto 14. Ebrei 12 fino a 14. Un brano ben familiare, però non lo so se avete mai notato a chi questo brano sta riferendo. La parola di Dio, versetto 12, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle genture e delle midolla, ed è in grado di giudicare, cioè la parola di Dio è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Il cuore, se ricordate, è sinonimo con l'anima. Cioè il cuore vuol dire la parte più profonda del nostro essere, il cuore. E notiamo qui, e non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui. Quindi la parola di Dio che può giudicare i nostri pensieri è un Lui, cioè Cristo. Cristo può dividere l'anima e lo spirito. Cristo può giudicare i pensieri dei nostri cuori, cioè la parte più profonda della nostra essenza. Perché non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di nuovo di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio. E per quasi 20 anni leggevo questo versetto senza mai capire che sta parlando di Gesù Cristo. La parola vivente, la parola che può dividere l'anima dello spirito e che può giudicare i pensieri del mio cuore è la persona di Gesù Cristo. Lui può veramente aiutarci, può veramente rappresentarci, perché comprende la parte più vera e più profonda del nostro essere, cioè la nostra anima, il nostro spirito, i nostri cuori, perché lui era pienamente umana, però pienamente divina. E quindi lui può capire e comprenderci pienamente, in ogni senso. E la nostra, diciamo, composizione come esseri umani è descritta da tre parole, ok? E questa fa la differenza tra noi, una differenza enorme, tra noi e gli animali. Gli esseri umani, da esseri umani, noi facciamo tre parti, o consistiamo di tre parti. Anima, spirito e corpo. Animali, soltanto due parti. Corpo e anima. Ok? Allora, corpo, anima e spirito. La loro funzione è stata descritta in questo modo, no? Il corpo è ciò che ci rende, diciamo, coscienti del mondo. Quando io faccio così, io divento cosciente del fatto che sto vivendo in un mondo materiale perché mi porta un po' di dolore. Il corpo ci rende cosciente del mondo materiale per sensazioni di fame, dolore, caldo, freddo. Perché io ho un corpo con nervi, io capisco, io sono cosciente degli effetti di questo mondo materiale. Ci siamo? In altre parole, perché siamo fatti di carne e sangue, siamo consapevoli del mondo in cui viviamo attraverso le sensazioni di dolore, caldo, freddo, eccetera, e quando si muore non si ha più conoscenza di questo mondo materiale, perché non hai ancora un corpo vivente che può sentire dolore, freddo, caldo o nessun'altra cosa. Il mondo materiale svanisce e non abbiamo nulla a che fare con un mondo materiale perché il corpo non c'è ancora, almeno il corpo vivente. L'anima è ciò che ci rende autocoscienti. Corpo cosciente del mondo, anima autocosciente. Questo sarebbe di nuovo sinonimo del concetto di cuore, di cui abbiamo parlato due settimane fa. Cioè quella parte più profonda del nostro essere che definisce chi siamo veramente. L'anima mi rende autocosciente, la mia personalità. Ciò in cui credo viene per la mia anima. Terza parte, il nostro spirito, è ciò che ci rende, diciamo, coscienti di Dio. Coscienti del mondo, il corpo, autocoscienti, l'anima, e coscienti di Dio, lo spirito. Ecco perché anche nella giungla più oscura ci sono idoli e idee di Dio. Ok? C'è un posto nel cuore di ogni persona, sulla faccia della terra, che la spinge a chiedersi perché siamo qui. Perché siamo qui? E cosa succede quando muoio? Un animale non chiedere mai queste domande. Gli animali non fanno templi e non costruiscono chiese per lodare Dio, perché non hanno uno spirito. Ma dentro di ogni persona c'è uno svuoto, uno spazio per una cosa eterna. Infatti, Ecclesiaste 3:11 dice: Egli, Dio, ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. Dio ha persino messo l'eternità nei loro cuori. Quindi Dio, per disegno, ha lasciato uno svuoto, no? Uno spazio per qualcosa eterna. E carissimi, l'unica cosa eterna che esiste è Dio stesso. Quindi c'è un posto dentro di ogni cuore che desidera di capire perché siamo qui, chi ci ha creati. E Romani dice in altri modi, no? Romani capitolo 1, cioè ognuno ha la conoscenza per la natura e per la coscienza, per lo spirito, che c'è un Dio potente di creare. Con la mente capace anche di organizzare. E questo è il disegno divino degli esseri umani come esseri primariamente spirituali. Per il credente in Cristo, tutte queste tre parti, no? Corpo, anima e spirito, sono state redente e saranno conservate per l'eternità. Anima, corpo e spirito. Questo è 1 Tessalonicesi 5:23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, cioè l'interno vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Ok, 1 Tessalonicesi 5:23. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. Non sarebbe una santificazione completa se non comprese corpo, anima e spirito. Però Dio ci conserverà totalmente per tutta l'eternità, interamente corpo, anima e spirito. Il versetto dopo dice: Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Questo è un versetto della sicurezza eterna. Dio conserverà tutto il mio essere, corpo, anima e spirito, perché lui è fedele di portare a compimento ciò che iniziava. Il corpo non è importante, di nuovo, rispetto all'eternità. Ma lo sono lo spirito e l'anima perché hanno a che fare con, diciamo, l'esistenza e il destino eterno dell'uomo. Gesù ne ha parlato. Gesù ha detto questo. Questo è Matteo 10, 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, perché il corpo non conta per l'eternità. Va bene, io dico, ma perché mi minacciava con il paradiso? Ammazzarmi, io vado in paradiso. Quindi non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui, e questo non parla del diavolo, perché il diavolo non ha questo potere, colui si riferisce a Dio. Temete Dio che può far perire l'anima e il corpo nell'inferno. Ok? Lo spirito è la parte più importante dell'uomo perché è quella che ci dà, diciamo, la vera vita, no? Nel senso più profondo, ed è quella che vivrà per sempre sia all'inferno che in paradiso. Quindi siamo principalmente carissimi esseri spirituali, e combattiamo una guerra spirituale. I nostri corpi alla fine non contano praticamente per nulla. La morte è il momento in cui, diciamo, la parte eterna, la parte vera dell'uomo, lo spirito, lascia la parte temporanea dell'uomo, il corpo. Giacomo 2:26 dice: Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto. Ok? Biblicamente la morte Diciamo come la vita è un evento profondamente spirituale. Spirituale. La vita è un evento profondamente spirituale, ma anche la morte. Quando questo corpo deve morire, la mia morte riguarda soltanto lo spirito e l'anima, il destino eterno del mio vero essenza. Quando i nostri corpi muoiono, i nostri spiriti se ne vanno, ok, alla loro dimora eterna, che sia il paradiso o l'inferno. Ogni persona in questa stanza vivrà eternamente, perché tu sei principalmente un spirito. La questione è sempre dove vivrai, paradiso o l'inferno, perché tu sei un essere spirituale. Principalmente. Quindi quando parliamo, ho detto tutto quello per dire questo, no? Quando parliamo di ciò che si definisce una persona, la persona di Dio, la persona dello Spirito Santo, la persona di Satana in questo caso, stiamo parlando di qualcosa di più della carne e del sangue. Ecco perché parliamo della persona di Dio. La persona dello Spirito Santo e di nuovo in questo caso la persona di Satana, anche se non sono in carne e ossa, carne e sangue. Perché l'idea biblica di essere una persona non ha nulla a che fare con carne e sangue. Stiamo parlando di alcune caratteristiche che appartengono a Dio. E che sono, diciamo, instillate nei suoi essere creati spirituali. Ok? Quali sono queste caratteristiche che ci fanno parlare di un essere spirituale creato da Dio o addirittura Dio stesso, eternamente esistente come persone? E Marco, puoi rispondere da memoria o no? Le tre caratteristiche bibliche riguardo ad una persona, quali sono? Ricordi? Intelletto, emozione e volere. Queste sono le caratteristiche che la Bibbia usa per parlare di una persona. Intelletto. La capacità di organizzare, ragionare, pensare, pianificare, progettare, creare, possedere una mente. Dio non è una forza, Dio è una persona perché Dio ha una mente, un intelletto e Dio può ragionare, discutere, creare tutto quanto perché non è una forza in anima. Emozione, la capacità di essere mossi internamente, di sentire, cioè come rabbia, gelosia, amare, odia. Dio ama qualche cosa e odia qualche cosa. Dio possa essere rintristato, lo Spirito Santo possa essere contristato. Ecco perché parliamo di lui come una persona. Lo Spirito Santo ha una mente, un intelletto. Lo Spirito Santo possiede emozione e poi volontà, che vuol dire l'essere disposti a o desiderare di fare o volere. Dio ha una volontà o no? Dio ha un intelletto? Dio ha emozione? Ecco perché parliamo di Dio come una persona, anche voi, anche Satana in questo caso. Quindi Satana, il nostro nemico, possiede tutte queste caratteristiche e quindi parliamo di lui come una persona. Satana non è una forza, come non è una forza Dio, ok? Ma è un essere, una persona che odia Dio. È l'uomo che ha una mente che progetta i suoi piani contro di noi, realizzare la sua volontà, cioè distruggerci, rovinare le nostre vite, tenerci in cattività, rubare la nostra gioia, mandare il tuo spirito e la tua anima all'inferno. Intelletto, emozione e volontà. E lo so che stiamo parlando delle cose teologiche stamani, le cose profonde, ma stiate con me, ok? Concentriamo un po' e comprendiamo un po' più della persona di Dio e del nostro nemico. La persona di Satana è un nemico potente e forte. E se ricordate nell'ultimo messaggio 2 settimane fa, abbiamo iniziato a rispondere alla domanda perché? Perché o come mai che il nostro nemico sia così forte? Se non è Dio, se è un essere creato, come mai che Satana possiede tutto questo potere? Perché è così forte? Allora leggiamo di nuovo Apocalisse 12:9 e prenderemo in considerazione un altro titolo. Apocalisse 12:9. Abbiamo già considerato 3 tra 4 in questo versetto. Così il gran dragone, ecco il nome di oggi, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato fuori. Egli fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Ok? Questo versetto risponde alla domanda sulla forza, la potenza del nostro nemico attraverso i 4 nomi che gli vengono attribuiti. Ne abbiamo già studiati 3, diavolo, Satana e il gran dragone. Stamani prenderemo in considerazione questo l'ultimo, cioè il serpente antico. Il serpente antico. E di nuovo non abbiamo bisogno di, diciamo, ragionare o speculare su chi si stia riferendo, perché il versetto è chiaro, no? Nel dirci che sta parlando di colui che anche è chiamato il gran dragone, diavolo e Satana. Quindi Satana vuol dire il serpente antico. E come abbiamo notato con il titolo Il Gran Dragone, Megas, il Megas Dragone, vogliamo anche notare che questo non lo chiama semplicemente il serpente, ma dice il serpente antico. Non il serpente come il dragone, ma il serpente antico. E questo, diciamo, questo descrittore ci sottolinea il fatto della sua età. E forse sembra una cosa banale, ok? In parole semplici, no? Satana è qui da molto tempo. Da molto, molto tempo. E come abbiamo visto studiando il nome Lucifero, questo essere era presente nel giardino di Eden, ok? Quindi fin dall'inizio della sua esistenza il nostro nemico è stato qui. Questo significa che il nostro nemico ci studia da molto tempo e quindi ha raccolto molte informazioni su di noi. Noi diciamo così, no, degli anziani. Gli anziani sono più saggi perché hanno vissuto più lungo di noi per vedere e capire le cose. Immagino qualcuno che viveva sin dal giardino di Eden, con un esercito alla sua disposizione di raccogliere informazione. No, si dice così, la coscienza è potere, vero? Il nostro nemico sa come pensiamo, sa cosa ci tenta. Nel corso degli anni lui ha raccolto molte conoscenze su di noi e per questo è molto potente. Per questo è il gran dragone con molte influenze perché ci capisce. fino ad un certo punto. Ok? Vorrei dedicare di nuovo qualche minuto all'approfondimento della nostra comprensione delle origini del nostro nemico. Ne abbiamo parlato un po' di nuovo quando abbiamo studiato il nome di Lucifero, ma c'è molto più da capire. Ok? Ho detto qualche minuto fa che il serpente antico ci dice che esiste da molto tempo, ma non da sempre. Non è il serpente eterno, ma il serpente antico, c'è una differenza. Come abbiamo visto, Satana è un essere creato, quindi non è eterno. Satana ha avuto un inizio e avrà una fine, gloria a Dio. E comprendere meglio la verità sul suo creatore, cioè colui che ha creato Satana, ci aiuterà a capire meglio il nostro difensore, perché è la stessa persona. Colui che ha creato Satana è il nostro difensore. La Bibbia inizia con questa dichiarazione, ok? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E non c'è un discuto su questo punto. La Bibbia dice, ok, Dio ha creato tutto. Chiuso, punto. Dio è il creatore di questo mondo materiale e anche immateriale che ci circonda, no? Poi ci viene detto specificamente che quando Dio creò l'umanità, Dio disse questo: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, non al mio, ma a nostra immagine e a nostra somiglianza. In questo abbiamo il primo riferimento a quella che viene chiamato la Santa Trinità. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Chi è questa nostra? Dio ha creato tutto. Da Genesi 1, capitolo 1, versetto 2, però, comprendiamo un po' più che la nostra include o comprese anche lo Spirito Santo. Ok? Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Quindi abbiamo già nominato due di questi noi, Dio e lo Spirito di Dio. Nel Nuovo Testamento questa verità della Trinità è pienamente rivelata. E ora leggiamo un sacco dei versetti. Quindi andiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 1. E questo vi aiuterà nel futuro. Lo sapete che i testimoni di Geova ci chiamano trinitariani? Perché crediamo nella Trinità? Perché loro non credono nella Trinità. E ci chiamano trinitariani. Va bene, io dico copevole. Come andi? Grazie. È conveniente per me. Allora, Giovanni capitolo 1, i primi 3 versetti. Nel principio era la parola, e la parola era preso Dio, e la parola era Dio. A proposito, se tu leggi la Bibbia dei Testimoni di Geova, c'è una parola aggiunta. Era un Dio. Allora, tra quanti? Tra miliardi, tra 10, tra 20, tra miliardi di miliardi, un Dio, tra quanti altri? E la seconda domanda è chi ha creato questo Dio? Perché Dio stesso ha detto, io non ho creato nessun altro Dio, non c'è un altro Dio fuori di me. Quindi dire che Gesù fosse un Dio è una cosa stupida, è completamente fuori dalla Bibbia. Quindi la parola era Dio. Egli, cioè la parola, era nel principio con Dio. tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, cioè la parola, Dio. E senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E poi andiamo, saltiamo al versetto 14. È la parola, allora chi è la parola? Dio. Ok? E la parola è Dio si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto del Padre, piena di grazia e di verità. E in pochi passi in avanti, Giovanni Battista dice di Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi il Dio che si è fatto carne, il Dio che ha creato tutte le cose, è Gesù. Gesù è il creatore di tutte le cose. Quindi il concetto trinitario di Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, diciamo uno nella sua essenza e nelle sue dietà, completamente uguali ma diversi. Diversi ma non inferiori. Ok? Questo torna al discorso degli ultimi mesi. Ok? Ma il Nuovo Testamento ci dice che è stato Gesù Cristo a creare tutte le cose. Leggiamo ancora in diversi altri passi. Andiamo a Colossesi capitolo 1. Colossesi 1, versetti 16 e 17. Colossesi 1, 16. Poiché in lui, cioè Cristo, sono state create, notiamo, tutte le cose, quelle che sono nei cieli, che vuol dire gli angeli, gli universi, tutto, tutte le cose nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili. Tutto questo regno spirituale invisibile è stato creato da Gesù Cristo, Dio stesso incarnato. Sia troni o signore o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. E c'è un altro passo. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Quindi non è che Cristo, che Dio ha creato tutto e poi ha detto, ok, ora riprendo le mani. No, lui sta sostengono di... Vabbè, tutte le cose, ok? C'è il tramonto e l'alba perché Cristo ha la sua mano potente su tutte le cose create. Un altro passo. Ebrei capitolo 1. Ebrei capitolo 1, versetti 2, che è la prima parte del versetto 3. Ebrei 1, versetto 2. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli, cioè il figlio di Dio, egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale è anche fatto l'universo. Egli, il figlio di Dio, Gesù, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, quindi uguale in essenza. Padre, Figlio, Spirito Santo, è in divinità e potenza, diciamo, e che sostiene questo Figlio di Dio che ha creato tutto, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Quindi l'atio che odia Dio e maledice Dio, lo fa per la potenza di Cristo, perché Cristo lo dà il prossimo respiro. Questa è la grazia e la misericordia di Dio, di Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo, che è Dio stesso, è colui che ha creato Satana. Il serpente antico è avuto un inizio e avrà una fine. Colui che lo ha creato un giorno, e questo mi fa gridare e diventare pentecostale, un giorno gli schiaccerà la testa. Amen. In segno di vittoria. Infatti, la vittoria certa di Gesù Cristo sul serpente antico gli è stata detta in faccia nel giardino di Eden. Anche io leggevo questo versetto per anni, 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 senza capire che Dio stava parlando a Satana e non a Adamo ed Eva. Quindi andiamo a Genesi 3. Genesi 3. Versetto 14. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere grazianti dei campi, tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E poi il beato versetto 15, e io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso, cioè il seme della donna, Cristo, questo è il protoevangelo, esso ti schiaccerà il capo e tu ferirei il suo calcagno. Quindi Dio ha detto questo a Satana stesso. Era una profezia del suo sconfitto finale e eterno. In faccia! Bello questo! E fratelli e sorelle, il Nuovo Testamento ci dice che parteciperemo alla vittoria del nostro Signore proprio in questa maniera. Romani 16, 20. E il Dio della pace schiaccerà tra breve Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi. Amen. Siamo più che vincitori. Perché? Perché siamo in Cristo. E la vittoria appartiene a noi, grazie a Lui. Quindi la conoscenza è potere. E noi lo sappiamo come funziona il serpente antico. Non è che lui ha tutta la conoscenza e noi siamo stati lasciati nel buio. Noi abbiamo tutta la verità. Tutta la verità. Lui è un bel po', però perché non è Dio, non ha tutta la verità. Ma noi abbiamo tutta la conoscenza che ci serve per vivere in vittoria. E lo sappiamo che è un nemico sconfitto. E carissimi, dico questo davvero, dovremo gioire in questo ogni giorno di questa vita terrena. Apparteniamo alla squadra vincente. Abbiamo già la vittoria. Forse perdiamo qualche battaglia, ma la guerra è già vinta. E noi, interamente, anima, corpo e spirito, saremo conservati per tutta l'eternità, grazie al nostro Signore Gesù Cristo. Leggiamo un ultimo versetto, Apocalisse 20, Apocalisse 20, penso versetto 2, sì, Apocalisse 22, concludiamo. Ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Poi, al versetto 10, Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e il diavolo, Satana, il gran dragone, il serpente antico, sarà tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Amen. E la Chiesa dice: Amen. Amen. Quindi preghiamo, Signore, grazie. La piena redenzione che ci ha dato, Signore. Per la vittoria certa. E Signore, vogliamo vivere in vittoria perché tu sei degno di questo, Signore, tu sei degno di essere rappresentato in un modo giusto, che la tua potenza, Signore, sia manifestata attraverso di noi. Grazie che ci hai dato ogni cosa che ci serve, Signore, per la vita, per la pietà.